messo in biblioteca, molto accessibile, un libricino, un fogliettino. Comunque questo è un libro per secchioni, come dice Christian. Io sono un secchione, l'ho messo tante volte. Però è un libro che io vi consiglio tanto, se avete delle domande su diversi argomenti teologici, domande sulla Bibbia, è un riferimento che può essere molto utile e sarà lì dietro per dare un'occhiata. Ok? Bene, avete ancora i vostri fogliettini? Teneteli, alla fine vi dirò a cosa servono. Così c'è un po' di suspense. Ok, noi continuiamo con la nostra piccola serie, non è una serie, come dire, come quella che facciamo solitamente in chiesa di vari anni. Questa dovremmo finire tra qualche settimana. E stiamo affrontando un argomento, diciamo, che sicuramente ci tocca in modo particolare. E sapete voi che eravate qui settimana scorsa che stiamo affrontando questo argomento di noi nel nostro ruolo di donatori gioiosi alla gloria di Dio. E stiamo affrontando quello che la parola di Dio dice sulle nostre possessioni e sui nostri soldi. Vuoi raccontare quello che mi è successo qualche mese fa? Avevo a casa mia un pastore missionario che è venuto a trovarci da un'altra zona dell'Italia e lui lavora come noi nell'ambito di fondazione di chiese ed era anche il pastore di questo gruppo di cui vi parlo e ci ha raccontato che dopo parecchi anni, parecchio tempo che stava cercando di stabilire una chiesa nel suo paese, è arrivato il momento di prendere un impegno, di prendere un passo importante. E decidere di prendere in affitto un locale dove potrebbero svolgere i culti e fare tante altre attività. E il nostro amico ha radunato il gruppo che aveva e le ha proposto il prendere in affitto un locale di riunione e ci ha raccontato quello che è stata la risposta del gruppo di credenti. Quando lui ha proposto questa cosa, hanno detto: scusa, e chi si supone che dovrebbe pagare l'affitto di questo locale? E lui è rimasto male. È rimasto molto male, purtroppo poi il gruppo si è disfatto e lui si trova a ricominciare da capo. Il punto di questo racconto non è parlare dell'importanza di avere un luogo di culto. Dio non ha bisogno di locali per portare avanti il suo ministero, non ha bisogno di nessuno, neanche di me, neanche di te, in tutta sincerità, per portare avanti il suo regno e la sua missione. Però quello che mi ha toccato di questo suo racconto è quanto può diventare egoista, tirchio, quanto può diventare freddo il cuore anche del credente quando dovrebbe essere al contrario. Dovrebbe essere motivato da una visione di Dio, di un desiderio di vedere il Vangelo sparso in ogni angolo del mondo. E quando reagisce in un modo che non riflette questo desiderio, davvero dimostra una visione bassa di chi è Dio nella sua vita. Stiamo prendendo qualche settimana per affrontare e parlare di questo argomento, poco popolare sicuramente, magari è popolare come chiamare brutta tua sorella, a nessuno piace sentirlo, però la verità è che la parola di Dio parla di questo argomento, sui soldi, come dobbiamo gestire noi quello che ci ha dato in affidamento. Ho ripetuto settimana scorsa, ripeterò ancora, che non è che stiamo affrontando questo argomento perché vogliamo i tuoi soldi o vogliamo arricchirci. Però dico questo, non vogliamo i tuoi soldi, nessuno vuole i tuoi soldi, non voglio essere neanche frainteso, perché a volte io proporrò alla Chiesa dei bisogni, porterò delle richieste di preghiera, magari di qualche fratello della Chiesa, magari delle cose in cui investire a livello di missione. Quello che intendo dire quando nessuno vuole i tuoi soldi è che se quando tu senti qualche bisogno necessario e il tuo cuore si rimpicciolisce e tu non desideri dare, neanche Dio vuole i tuoi soldi. Dio non vuole soldi da un cuore di questo tipo. Dio vuole che quando ci sono presentati delle necessità, e soprattutto quando vediamo la gloria di Dio, il cuore nostro è gioioso di dare ed è pronto di dare per quello che Lui ci chiama. L'aspettativa per il credente nato di nuovo è che vuole dare. E se tu quando senti magari di bisogni non vuoi dare, c'è un problema più profondo che non soltanto magari qualcosa di superficiale, è un problema proprio a livello del cuore. E c'è da capire perché i nostri cuori magari reagiscono in modi che non onorano il Signore. Settimana scorsa abbiamo parlato del fatto che Dio è il padrone di tutto quello che tu chiami tuo e Dio è il padrone di tutto quello che io chiamo mio. Abbiamo visto settimana scorsa. E vogliamo ricordarci che anche Gesù lo disse in Matteo 25, se possiamo tirare su i versetti. Gesù dice, vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà, poiché avverrà come un uomo il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Quelli siamo noi. Gesù è partito e ha affidato a noi i suoi beni. Poi in versetto 27, lui parlando, come sappiamo, nella parabola dei talenti, dice, il padrone torna e dice, dovevi dunque portare il mio denaro. Di chi è il denaro? Di Dio, del padrone. Dovevi portare il mio denaro dai banchieri, al mio ritorno avrei ritirato e il mio con interesse. Appartiene al Signore Gesù, tutto quello che noi chiamiamo nostro. E parliamo anche di soldi, perché come disse Gesù nel prossimo versetto, dice, dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Quello che tu consideri il tuo tesoro, quello che tu consideri la cosa più bella della tua vita, possiamo chiamarlo il tuo tesoro, e il tuo cuore per natura si attaccherà a quella cosa. Dove tu investi tempo, lealtà, pensieri, quello è il tuo tesoro, e lì si attaccherà anche il tuo cuore. Ma per il credente nato di nuovo, il tesoro suo non sono le possessioni, non sono i soldi. C'è un tesoro che è al di sopra di ogni altra cosa, ed è Gesù Cristo. E il nostro cuore è attaccato a Lui. E tutto il resto sono cose collaterali. L'unico bersaglio deve essere Gesù, non il denaro. E quando hai Dio, quando il tuo cuore è attaccato a Dio, avrai una soddisfazione che i soldi non ti possono dare. I soldi non ti mancheranno, anche se te ne potrai farne a meno, sinceramente. Se ne hai bene, se non ne hai, hai Dio. Che importa? Sarai soddisfatto, avrai Dio. Invece se il tuo cuore è attaccato al denaro, perderai Dio, magari avrai soldi anche, ma non sarai in grado di gioirli e di essere soddisfatto. Il tuo cuore deve essere attaccato a Dio e soltanto a Dio. E come ho detto settimana scorsa, parliamo di soldi perché il soldo è il primo rivale alla tua lealtà a Dio. È un rivale grosso. È una minaccia grossa alla tua lealtà a Dio, come disse Gesù. Non si può servire Dio e Mammona. O l'uno o l'altro. E la tua lealtà deve essere solo per Dio. Adesso vogliamo entrare un po' in cose più pratiche. E la nostra pratica di donare, con la base che abbiamo visto settimana scorsa e un po' quello che ho detto appena ora, vogliamo entrare in cose più pratiche. Come dobbiamo dare? Cosa deve caratterizzare il nostro modo di dare? Ecco, prima voglio affrontare questa domanda, che magari per alcuni di voi è più sensibile che per altri. E la domanda è questa. Dobbiamo solo dare la decima a Dio? Dobbiamo dare solo la decima a Dio nella nostra abitudine del dare? E vogliamo... No, arriveremo, Cristian lo sa già. Però vogliamo, ecco, vedere questo argomento che definisce la pratica del dare di tanti fratelli. E vogliamo vedere che questo non riflette l'atteggiamento del dare del credente nato di nuovo. Avrete notato che noi in questa chiesa non parliamo della decima. Non parliamo di dare la decima, non stiamo a ripetere la decima e la decima. E alcuni di voi mi avete chiesto perché, e adesso vi spiegherò perché, lo stiamo registrando così che è ufficiale, quello che è l'approccio di questa chiesa all'argomento della decima. La ragione per cui non insegniamo e non chiediamo, per modo di dire, la decima, è perché dare solo il 10% di ciò che consideriamo nostro non è ciò che la Bibbia insegna. Dare solo il 10% di quello che noi consideriamo nostro, che già implicito in questa frase ci sono alcune cose che non ci tornano, non deve caratterizzare il nostro modo di dare e non è insegnato nella Bibbia. Il modello biblico non è a Dio appartiene il 10%, il resto è mio, no. Vediamo l'approccio biblico in 2 Corinzi 8:5. Paolo, parlando della chiesa in Macedonia, cioè dove era la chiesa di Tessalonica e altri, dice: non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore. Quella è la pratica, quello è il modello. Noi ci diamo tutto a Dio, non il 10%, tutto viene dato a Dio. Il cuore del credente nato di nuovo riconosce di appartenere a Dio. Prima Corinzi 6:19-20, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che voi avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi, siete stati comprati a caro prezzo. Tu sei stato comprato, tutto quello che hai è stato acquistato, non appartieni a te stesso. Il modello biblico non è quanto dei miei soldi devo dare a Dio, è quanto dei soldi di Dio devo tenere per me. Non è quanto devo dare a Dio, ma quanto devo tenere per me di quello che è suo. Quello è il modello biblico. Si racconta la storia di un missionario che lavorava tra gli indiani nel Nuovo Messico, nella riserva. Un vecchio indiano entrò in una riunione dove si stavano svolgendo queste riunioni evangelistiche, è stato molto toccato nel suo cuore. Il Vangelo gli ha infranto il cuore, lui si è ravveduto. Poi durante il trascorso dell'incontro hanno passato il cestino dell'offerta e quando arrivò da lui, scusate, l'indiano disse all'usciere: mettilo più in basso il cestino. L'usciere lo guardò confuso e disse: magari non può alzare la mano. E l'indiano disse: no, no, ancora più in basso. L'usciere non capì ancora, però lo abbassò di più e finalmente disse: no, no, mettilo proprio a terra. E l'indiano si è messo dentro. Ha detto: è tutto quello che ho. Ma è quello che vuole il Signore, alla fine. Il resto è collaterale. Quando diamo noi stessi, Dio, il cuore rigenerato da se stesso, Dio. E tiene per sé quello che il Signore mi dice. E quando hai capito il Vangelo, quando hai capito veramente questo versetto, quando dice: infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per chi? Per te, per me. Il diletto del cielo, il principe del paradiso. Pensa alla gloria di qualsiasi re su questa terra, lui è infinitamente più ricco, più glorioso. Cosa è diventato per noi? Dice: si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Non stiamo parlando di ricchi a livello di soldi, ovviamente. Il cuore rigenerato riconosce che la vera ricchezza è la benedizione spirituale che abbiamo in Cristo. Perdono dei peccati, riconciliazione con Dio, la gioia che poi viene nei nostri cuori, la pace, quello è la vera ricchezza. Amen. Non il 10%. E quando il cuore rigenerato sente parlare del suo Signore Gesù Cristo, non ha problemi di via via. Alcuni comandamenti, ecco, tornando al nostro pensiero sulla decima, nell'Antico Testamento ci portano e partono a tanti a pensare che la decima è quello che Dio richiede. E prima dobbiamo tenere in mente una cosa: quando leggiamo l'Antico Testamento, stiamo parlando di una dispensazione diversa, stiamo parlando di quando il popolo di Dio viveva sotto la teocrazia. Magari alcuni di voi avete sentito questa parola, però in base è la forma di governo dove Dio governava direttamente sul suo popolo, direttamente. E i Leviti lo amministravano, diciamo, tutte le cose che erano a che fare con il governo del paese. Loro non avevano, come abbiamo noi, un governo secolare, un governo come quello che abbiamo col Parlamento e tutto quanto. Non c'è questa struttura, questa istituzione. E quello che loro pagavano come decima, dobbiamo capire bene, è più simile a quello che paghiamo noi quando paghiamo le nostre tasse, ok? È più simile alle tasse che non alle nostre offerte che diamo alla Chiesa o ad altri ministeri. E possiamo magari pensare alla città del Vaticano come un esempio di quello che era la teocrazia nell'Antico Testamento. La città del Vaticano non hanno un Parlamento, magari noi diciamo beati loro che non hanno questi politici, però quando tu dai le tasse, paghi le tasse, lo stai mettendo in un recipiente comune che ovviamente va alla gerarchia di Roma, però finanzia anche preti come anche poliziotti. Non c'è una divisione come ce l'abbiamo noi nel nostro paese tra il secolare e il sacro. E lo stesso era nel paese di Israele. E per quello loro erano chiamati a pagare questa decima per l'amministrazione del governo, il tempio e per i poveri. E adesso voglio farvi un piccolo studio biblico su la decima, le decime, detto meglio, perché non è che possiamo dire c'era una decima nella teocrazia dell'Antico Testamento. Prossimo versetto. Prima di tutto vediamo la prima tassa. C'era la tassa che veniva per sovvenzionare i Leviti. Numeri 18-21, ai figli di Levi, io do come proprietà tutte le decime in Israele in cambio del servizio che fanno nella tenda di convegno. Ok? La prima tassa nell'Antico Patto era per i Leviti. E Deuteronomio 14-27, la seconda spiegazione della legge dice: non abbandonerai il Levita che abita nelle tue città, poiché non ha parte né eredità con te. Se vi ricordate, il Levita non ha ricevuto terreno, non ha ricevuto terra, e venivano, come dire, sovvenzionati dalle tasse, dalle decime del popolo di Israele. Però c'era una seconda tassa. Prossimi versetti. Leggiamo da Deuteronomio 12-11. Avrete cura di prelevare la decima da tutto quello che produrrà la tua semenza, da quello che ti frutterà il campo ogni anno. Lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore avrà scelto. Là andrete e là porterete olocausti, sacrifici e decime. E se leggiamo il contesto capiamo che loro dovevano una volta l'anno, quando andavano al Tempio per fare le loro festività, portare la decima di quello che raccoglieva il campo e tutto quello che leggiamo in questo elenco. E questa è la seconda tassa che serviva per sovvenzionare le feste religiose, per coprire le spese della celebrazione. Però non finisce lì. Andando più avanti, Deuteronomio 14-28 dice: alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime delle tue entrate di quell'anno e le depositerai dentro le tue città. Ok? E questo, se leggessimo più avanti, era per sovvenzionare lo straniero, l'orfano, la vedova e quelli che abitavano nella città. Questo era un tipo di cassa integrazione, un sistema sanitario. Ed era un altro 3%, perché come vediamo era ogni triennio. E questo è come la nostra cassa integrazione. Purtroppo a noi non bastano 3% delle tasse per la cassa integrazione, sale sempre di più, no? E capiamo bene però questo bisogno di avere una rete di protezione per le persone che hanno bisogni. Sentivo questa settimana un bambino che chiedeva a suo papà: papà, cos'è un lavoro atipico? E il papà risponde: un lavoratore con un contratto indeterminato. E questa è la situazione della Italia moderna, giusto? Questo è un lavoratore atipico. O un altro che dice: la cassa integrazione è salita dal 553%, e l'altro risponde: poi dicono che scende tutto in Italia. La cassa integrazione invece sale. Capiamo bene questo concetto di dover coprire quelli che hanno bisogno. Però non finisce neanche lì con le tasse dell'Antico Patto. In Matteo 17:24, non l'ho messo su, leggiamo riguardo la tassa del Tempio. Se vi ricordate, c'era una tassa del Tempio addirittura. E in Levitico 19:9 leggiamo riguardo al non mietere fino all'ultimo angolo del campo. Quello che voglio spiegarvi è che non è che c'è una decima che rinchiude tutto quello che era la responsabilità del credente sotto l'Antico Patto, ma che c'era molto di più nell'inquadro di quello che dovevano dare. Però alla fine, se facciamo tutti i calcoli, vediamo che l'Antico Patto veniva richiesto come tassa più del 25% delle loro entrate per le loro decime, ecco, più del 25%. Ora, se tu vuoi dire che dobbiamo essere biblici nell'applicare l'Antico Testamento, che è già una cosa incoerente, perché noi viviamo sotto il Nuovo Patto, non sotto l'Antico Patto, dovresti pagare più del 25% alla Chiesa, alla missione o a Dio. Però non è questo il concetto di Dio sulla pratica del dare, del credente nel Nuovo Testamento. Ho voluto spiegarlo, so che è un po' lungo quello che ho detto, però volevo che fosse chiaro per quale ragione noi non richiediamo la decima in questa Chiesa. E ci sono sicuramente due ragioni principali per cui ho voluto spiegarlo. La prima è perché la decima limita la generosità e la liberalità del credente, ok? La decima limita la tua generosità e ti fa pensare che lo standard è la decima, quando lo standard non è la decima. Lo standard e la generosità di Gesù Cristo nei tuoi e nei miei confronti. Gesù Cristo non ci ha dato la decima della sua persona, della sua opera. Ci ha dato il 100% di se stesso. E non dobbiamo pensare che abbiamo, come dire, raggiunto il requisito dando la decima. Müller dice, siamo benedetti abbondantemente in Cristo e non abbiamo bisogno di nessun altro stimolo per fare delle buone opere come del dare. Amen? Non abbiamo bisogno di altri stimoli. Il perdono dei nostri peccati, sigillandoci per sempre figli di Dio e facendoci per sempre residente della casa del Padre, queste benedizioni dovrebbero costringerci a servire Dio con amore e gratitudine tutti i giorni della nostra vita. Questo è l'approccio cristiano a quello che è suo. Dovresti dare a Dio in proporzione a ciò che hai ricevuto in Cristo. Questo è il metro. E questo è esattamente ciò che hanno fatto le chiese della Macedonia. Prossimo versetto. Chiesa di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate quelle chiese, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. La loro gioia incontenibile. Erano poveri, lo sappiamo storicamente, le chiese erano povere. Ma hanno dato non il 10%, ma hanno dato in base a quello che hanno ricevuto in Cristo. E con un cuore toccato, con un cuore vede la gloria di Cristo. Non ci sono limiti a quello che Dio può incanalare attraverso quell'uomo o quella donna. E George Mueller è un esempio, vi incoraggio a leggere la sua storia. Quando Deborah e io siamo partiti con l'idea di venire in Italia in missione, se non lo sapete già, io sono un uomo imperfetto, allora ero, spero dire che ho migliorato, però quando siamo partiti ho detto, io non penso che Dio possa coprire le mie spese in Italia. La cosa migliore è Dio, gli ho detto, Signore, io andrò in Italia, mi prenderò un lavoro part time, andrò a lavorare in qualche, non lo so, supermercato, per così sovvenzionare il ministero alla quale mi sento chiamato. O uomo di poca fede, ovviamente. Però mi ricordo ancora, quando siamo partiti, ho detto, va bene, proviamo. Condividerò ad alcuni fratelli il mio desiderio di andare in Italia a portare il Vangelo. E mi ricordo ancora quel primo pastore che mi ha chiamato. Una chiesa piccola nell'Indiana. Una chiesa che a livelli materiali avresti detto, guarda, non è che possono fare molto per Dio, per la missione. Mi ricordo ancora la prima chiamata quando ho detto, noi crediamo in quello che Dio vuole fare in Italia attraverso la predicazione del Vangelo. E vogliamo aiutarti, vogliamo aiutare te e la tua famiglia. E mi ricordo come mi ha toccato questo. Mi ricordo che poi sono arrivati altri che nella loro generosità hanno voluto investire nel regno di Dio perché per la visione che avevano della potenza del Vangelo e il bisogno del mondo intorno a loro. E non ci è mancato nulla. Ci sono stati momenti, sicuramente come tutti noi, vacche più magre, vacche più grosse. Però abbiamo visto la generosità e questa generosità non è un dare in base al 10%. È un dare in base alla generosità di Gesù Cristo. E piano piano, grazie a Dio, anche noi riusciamo a crescere. Una domanda che io e Deborah ci poniamo ogni anno è come possiamo accrescere la parte del nostro budget che va alla missione o ad altri ministeri. E cerchiamo di imitare l'esempio di tutti coloro che sono dietro a noi e questo ministero e dire come posso dare di più per la gloria di Gesù Cristo. E questo è un tipo di donare che non è dare in base alla decima. Poi, come sapete, avete conosciuto Rachel e Holly, sono venuti l'anno scorso. Mi ha stupito quando ho ricevuto un'email e mi hanno detto noi abbiamo troppi soldi. Cosa possiamo fare per voi, Veritas, e sono loro che sovvenzionano il banco alimentare. Questo non è un tipo di dare del 10%. È un tipo di dare che dice dove posso investire, dove ci sta muovendo il Signore che io posso dare a quel ministero. Questo è il tipo di dare che il Signore veramente ama. Una seconda ragione per cui non parliamo della decima, prima di tutto perché la Bibbia ci dimostra un altro modello, e che può servire, purtroppo, come un attrezzo di manipolazione per spogliare i credenti. Può. può diventare un attrezzo di manipolazione. Io ho sentito in alcune chiese l'abuso arriva al punto che alcune chiese gestiscono loro gli stipendi dei fedeli, dei credenti. E se tu non paghi la tua tassa alla chiesa, vengono a casa tua e dicono: la tassa, dov'è la tassa? E diventa un vero abuso in tante chiese. I ministri della chiesa non sono più ministri della parola di Dio, sembrano membri della 'ndrangheta o di qualche altro gruppo di criminali organizzati che ti richiedono qualcosa. Ma questo non è il tipo di dare che vediamo nel Nuovo Testamento. Mi ricorda più a quello che leggiamo riguardo ai farisei, prossimo versetto, i farisei che amavano il denaro. Udivano le cose, udivano quello che Gesù aveva appena detto sul fatto di non poter servire due padroni e si beffavano di lui, si beffavano di Gesù Cristo per quello che insegnava sul denaro. Ora, non sto dicendo che tutte le chiese che insegnano la decima sono dei ladri o che sbagliano, non fraintendetemi, non è questo che sto dicendo. Sto dicendo solo che può diventare un attrezzo. Invece la Bibbia dice di dare in base a quello che puoi dare. Abbiamo l'esempio della donna nel Tempio che diede due spicci e Gesù disse che lei aveva dato di più che tutto il resto. Però la decima può diventare un attrezzo di manipolazione. Però ci piace perché? Perché a noi piacciono, ci piace avere uno standard che raggiungiamo e poi possiamo dire: ah, ho fatto la mia parte. Perché abbiamo dei cuori legalisti. Cerchiamo sempre un metro per la quale misurare la nostra giustizia. Non è vero? Vogliamo sempre che qualcuno ci dia una regola. Dammi 10 regole che posso fare per essere accettato da Dio. Non è così che funziona il cristianesimo. Il cristianesimo non è una fede di regole, parole scritte. È una fede di spirito che siamo ispirati a vivere per Dio. E nessuno ci deve dire come dobbiamo vivere, perché sappiamo già, vogliamo già servire il Signore. Non abbiamo bisogno di una cifra, non abbiamo bisogno di qualcuno ci dica quanto dobbiamo dare. Spurgeon infatti disse: il Nuovo Testamento non è un libro di leggi e regole, ma di spirito. In che senso? Lo spirito di Dio ci ispira a vivere per Gesù Cristo. Gesù disse: date e vi sarà dato, e vi sarà versato in seno, buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura che misurate sarà misurato a voi. Cioè, quanto più tu dai, più riceverai dal Signore. Non ci insegniamo la decima perché può diventare un attrezzo di manipolazione, dove i pastori cominciano a vedere, invece dei loro fratelli e sorelle vedono dei segni dell'euro sopra ogni testa. Questo è una blasfemia, Signore. Non deve essere mai così. Ora, se non il 10%, quanto? Quanto? Questa è la prossima domanda. E come detto, noi cerchiamo sempre una cifra, noi credenti. Vogliamo sempre una lista, perché? Perché abbiamo cuori legalisti che amano documentare la propria giustizia. Amen. Vogliamo sempre documentare la nostra giustizia. Ho fatto questo, posso mettere una X nel box della religione. Però vedi, il cristianesimo sfida questo modo di pensare. E crea un altro tipo di donatore, un altro tipo di persona. Questo è ciò che fa il vero cristianesimo. Non ci dà una serie di leggi che possiamo documentare la nostra propria giustizia. Non ci dà un numero. Crea un nuovo tipo di donatore. Ora, se non 10, quanto dobbiamo dare? Magari avete sentito la frase in qualche film, quando c'è una lotta tra due persone e uno dice all'altro: se lo vuoi, dovrai prenderlo dalle mie fredde mani morte. L'avete mai sentito? In altre parole, magari. Se vuoi, lo dovrai prendere dalle mie fredde mani morte. E la frase viene da una storia dei greci, quando i persi ci hanno chiesto di arrendere le loro armi. I greci hanno risposto: le dovrete prendere dalle nostre morti fredde, le nostre fredde mani morte. È quello che le hanno detto. Quando incontriamo Cristo, nessuno deve forzarci ad aprire le mani, come se fosse con una leva. Amen. Che abbiamo i soldi in mano e qualcuno deve prendere la leva e farceli aprire. No. Crea un altro tipo di donatore. E voglio portarvi, nel poco tempo che ci rimane, l'esempio di che tipo di donatore diventiamo quando incontriamo Cristo. E se avete le vostre Bibbie potete aprirlo, se no dovrebbe essere quassù in Luca 19. Luca 19, abbiamo tutto il testo qua. E vediamo qual tipo di donatore che diventiamo quando incontriamo Gesù. La storia di Zaccheo, magari molti di noi lo conosciamo già. E leggiamo queste parole: Gesù è entrato in Gerico attraverso la città. Voglio solo fermarmi qui un attimo per darvi qualche informazione su Gerico. Gerico era il centro del commercio del balsamo. Era un liquido che aveva delle qualità utili in tanti modi, medicinali e anche di profumo. Ed era un segno di ricchezza quello che cresceva a Gerico. E magari un po' come il caviale potrebbe essere oggi. Se tu vedi un po' di caviale sul tavolo di una persona, tu sai che è una persona che ha un po' di capacità finanziaria. E Gesù entra in Gerico. E mentre attraversa questa città, questo centro del commercio del balsamo, incontra Zaccheo, un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco. Ora, devi sapere qualcosa riguardo ai pubblicani, per capire bene questa storia. Erano i più odiati dai giudei, erano in fondo alla lista di persone che potevano entrare in paradiso per conto del loro attaccamento al denaro e altre cose che vi dirò adesso. I pubblicani erano gli esattori di tasse, odiate con un odio estremo. Non so se avete visto il programma in TV Operation Repo, l'avete visto qualcuno? Operazione Ripossessione. Comunque è un programma americano che parla di queste persone che vanno a recuperare le cose che non sono state pagate, un programma di recupero crediti in fondo. E in diverse puntate si vede come entrano in case o negozi per portare via le macchine che non sono state pagate, ovviamente sono pieni di tatuaggi e sono ragazzi grossissimi, e nel caso di questo programma vengono a recuperare la macchina che non è stata pagata con le rate che dovevano essere pagate. I pubblicani erano simili a queste persone del recupero di crediti, con una differenza: agivano in modo completamente arbitrario, soggettivo, e loro usavano il mezzo dell'estorsione. Loro potevano passare davanti a te e dire: svuota tutto quello che hai in macchina, e cominciavano a dire: quello dammelo, 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 e nessuno poteva dirgli niente, perché avevano l'autorità di Roma dietro a loro. E vediamo in versetto 8 che l'estorsione era uno dei loro metodi, perché Zaccheo stesso dice: se ho frodato qualcuno glielo rendo quadruplo. Loro erano odiati perché erano anche dei traditori più disgustosi. Immagina che noi ad un certo punto diventiamo soggetti dell'ISIS, ok? E l'ISIS viene e controlla l'Italia. E il tuo vicino di casa, lui è un esattore di tasse, è uno che recupera i crediti tuoi per finanziare l'ISIS e il continuato abuso nella tua vita. Come vedresti quella persona? Non lo vorresti tanto bene. Lo chiamereste un traditore. Questo è il pubblicano nel Nuovo Testamento. Ora, lui non è soltanto un pubblicano, lui è capo dei pubblicani. Ci vuole un'avarizia particolare per arrivare ad essere capo dei pubblicani. Ci vuole una capacità di assassinare il carattere, il nome di altre persone che anche loro vogliono arrivare ad essere il capo, e tu ti devi calpestare per arrivare a te ad essere il capo dei pubblicani. C'è una persona spietata, e devi essere una persona che è pronta a giustificare ogni tipo di coltellate alle spalle per poter arrivare in cima. In sostanza, il tuo amore al denaro deve essere fuori del comune. Il tuo amore al denaro deve essere tale che ti spinge a fare qualsiasi cosa, tradire i tuoi compagni, i tuoi familiari, per arrivare in cima. Però qualcosa succede a Zaccheo. Versetto 5. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Succede qualcosa a Zaccheo. Incontra Gesù e per fede vede la maestà velata di Gesù Cristo. E quando incontra Gesù, lo Spirito gli apre gli occhi per riconoscere che davanti a sé ha un tesoro infinitamente più grande di quello che si è mucchiato per tutti questi anni. Per gli occhi della fede. lo Spirito lo converte, lo riceve con gioia, lì vediamo quello che succede a Zaccheo. E vediamo cosa succede. Dice che, versetto 8, si fece avanti lui. Nessuno deve dirgli niente a Zaccheo, nessuno deve manipolarlo. Gesù non dice niente dei suoi soldi a Zaccheo. Perché? Zaccheo sa perfettamente quello che deve fare. Sa esattamente il peccato che lui deve pentirsi e deve dare al Signore. Lui prende i soldi che una volta afferrava come uno scalatore afferra la corda per poter salire in cima alla montagna, e lui invece di afferrare apre le mani ed è pronto a veder volare via come colombe tutti i soldi che per lui una volta erano il tesoro più prezioso. Perché? Perché ha incontrato Gesù. Gesù crea un tipo di donatore diverso. Un tipo di donatore diverso. Questo gli è successo, è stato rigenerato Zaccheo. Non è stata l'opera che lo ha salvato, ma l'opera, la dimostrazione di dare via la metà dei suoi soldi ai poveri e rendere quadruplo quello che ha frodato, non è l'opera che l'ha salvato, ma come disse Giovanni Battista, dimostrate, fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, era un frutto del suo ravvedimento. E lui ha aperto le mani. E magari per te non sono i soldi, non lo so. Magari quello che afferri, come lo scalatore afferra la corda per salire sulla montagna, magari i soldi non è quello per te, magari è una relazione. Magari quello che è il tuo tesoro, che tu stai afferrando con tutto il tuo cuore, è un sogno che tu non hai mai dato a Gesù Cristo per dirgli, Signore, tu sei il mio tesoro. Io seguo te, io amo te, io do valore a te nella mia vita. Magari questa mattina tu devi permettere di volare via qualche colomba di quello che tu hai trattenuto per troppo tempo. Zaccheo dimostra un altro tipo di donatore. E vediamo, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho dato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Si è ravveduto. Magari qualcuno di noi ci deve ravvedere. Ravvedimento che cos'è? È lasciare qualsiasi condotta, atteggiamento, pensiero peccaminoso e dire basta. La confessione dove noi ammettiamo, magari la missione di Zaccheo è stata per troppo tempo, ho fatto un idolo dei miei soldi, ho fatto un idolo di questa cosa, lo confesso davanti a te, Signore, il ravvedimento è poi far qualcosa a riguardo. Ho usato questo esempio in passato, se Luca sta picchiando Chiara, e io gli dico, Luca, non è buono picchiare Chiara, e lui dice, sì papà, perdonami per averla picchiata, e continua a picchiarla. Ma smettila di picchiarla! Quello è ravvedimento. Quando smetti di fare quello che tu sai, non è quello che Dio vuole. Cambiamo la rotta della nostra vita pratica e lo mettiamo in linea, siamo coerenti con le nostre confessioni. Questo è ravvedimento. Mi pongo la domanda. Hai bisogno di ravvederti per il modo in cui hai dato più valore ai soldi di non quanto hai dato valore a Gesù Cristo? Hai bisogno di pentirti per il modo in cui tu hai messo qualcosa al di sopra di Gesù, una relazione, un desiderio, un lavoro, un'aspettativa, e devi smetterla, devi ravvederti e devi pentirti. Le tue abitudini di dare rispecchiano ciò che dici. Quando dici di far tesoro di Gesù più di ogni altra cosa, le tue abitudini del dare rispecchiano quello che dici, o sono parole al vento? Tutto di noi apparteniamo a Lui. Christopher Viatafa, 27 anni, era un fuggitivo sulla lista dei criminali della California. E lui adesso, in questo momento, si trova in prigione, non perché gli hanno dato caccia e l'hanno preso, ma perché lui si è consegnato alle autorità. Gli eventi che hanno portato al suo arresto non sono drammatici, come potremmo vedere in qualche film poliziesco. Invece tutto cominciò con un esercizio banale. Cercò il suo nome su Google e quello che ha visto sullo schermo li ha spaventato e li ha scioccato. Con un click del mouse, Viatafa trova una foto di se stesso sulla lista di persone più ricercate della California, e lui era cercato per conto di un incidente accaduto nel 2013, descritto come una sparatoia in una residenza abitativa in cui via Taffa aveva sparato un'arma di fuoco all'interno di un edificio. Quando Christopher ha dovuto guardare negli occhi la serietà della sua offesa, ha contattato le autorità e si è fatto arrestare. Abbiamo bisogno noi di guardare in faccia la gravità della nostra offesa? Hai bisogno tu di guardare in faccia la gravità della tua offesa? Quello che voglio dirti è che la buona notizia è che puoi consegnarti a Gesù, consegnarti alle autorità. Ed è vero che meriteremmo tutti noi un giudizio molto severo, però abbiamo un Signore e un Salvatore che ha preso su di se stesso il giudizio che sarebbe dovuto piombare su di noi. Vogliamo assicurarci di confessare, pentirci, se abbiamo vissuto in un modo incoerente con la nostra confessione, e chiedere che veramente possiamo fare un tesoro di Gesù Cristo nelle nostre vite. Io vi assicuro, sarà la svolta nelle nostre vite. Saremo veramente donatori gioiosi alla gloria di Dio. Signore, grazie per la Tua parola. Signore, è un argomento che tocca ognuno di noi. Viviamo in uno dei paesi più ricchi al mondo. Viviamo in un paese dove noi consideriamo dei lussi più inspiegabili, li consideriamo diritti. E io mi rendo conto per primo del mio bisogno di ricalibrare la mia vita con la Tua prospettiva del denaro, delle possessioni, dei soldi. E io voglio, Signore, esaminare il mio cuore. Voglio esaminare le mie abitudini del dare. Assicurarmi che niente, Signore, niente si innalza di sopra del mio desiderio di amarti, di servirti e la mia lealtà a Te. Aiuta me, aiuti i miei fratelli, aiuta questa Chiesa, Signore Gesù, ad assomigliare a Te nella generosità, nella liberalità, nel nome di Cristo. Amen.